vuol dire, cioè una situazione in cui le cellule non hanno abbastanza ossigeno. E questo concetto va chiaramente distinto da un altro concetto, che è l'ipossemia. L'ipossemia è la presenza nel sangue di una bassa quantità di ossigeno. Chiaro? Che se c'è poco ossigeno nel sangue, anche le cellule avranno poco ossigeno.
Professore, possiamo lasciare aperto un troppo d'aria? Stiamo morendo.
No, cosa è questo?
Ma poi sei arrivato da
qua? Cosa sente? Era la domanda. Sta domanda.
Abbiamo detto, l'ipossia è una mancanza di ossigeno a livello cellulare. L'ipossemia è una riduzione dell'ossigeno nel sangue. È chiaro che se c'è ipossemia, cioè se c'è poco ossigeno nel sangue, ne arriverà anche poco alle cellule. Ma vi possono anche essere situazioni in cui, pur essendoci ossigeno nel sangue, le cellule comunque sono in sofferenza ipossica. Per ipossemia si parla di valori di PO2 sotto i 60 e si usa 60 proprio per il motivo che vi ho detto prima, perché al di sotto di 60 la curva diventa ripida e quindi si perde molto in saturazione. Poi c'è il terzo concetto, che è anossia, che è l'assoluta mancanza di ossigeno a livello cellulare. Quando si ha questa cosa, secondo voi? L'arresto cardiaco o cardiorespiratorio. Il cuore è fermo e quindi l'ossigeno non può essere pompato e distribuito ai tessuti, che quindi non ricevono più ossigeno. Allora, vediamo di classificare le ipossie. Una prima categoria è data dalle ipossie da ridotto apporto, cioè la fabbrica non produce piselli e quindi in tutte queste condizioni ci sarà poco ossigeno nel sangue, quindi saranno ipossie con ipossemia. Sono situazioni che vanno distinte in varie categorie. Una prima categoria è l'ipossia atmosferica. Che cos'è questo tipo di ipossia? È l'ipossia da altitudine, perché andando in alto, la pressione atmosferica si riduce e quindi anche la pressione di ossigeno nell'aria si riduce, perché comunque la concentrazione di ossigeno rimane sempre quella. Se normalmente a livello del mare la pressione di 760 mm di mercurio è l'ossigeno è presente al 21%, quindi più o meno nell'aria la pressione dell'ossigeno è pari a 157 mm di mercurio. Se io vado sull'Everest e la pressione, da un numero a caso, scende a 300 mm di mercurio, il 21% di 300 mm di mercurio sarà 60. Nell'aria, sull'Everest, la pressione dell'ossigeno sarà di 60. Per cui capite bene come nel sangue non potrà che essere molto più bassa. E quindi io avrò ipossemia. Questo mi spiega tante cose. Una, per esempio, perché se voi andate a fare una scalata sull'Everest, le ultime tappe le dovete fare portandovi la bombola dell'ossigeno, perché dovete arricchire il più possibile l'aria di ossigeno per compensare questa riduzione di pressione. Oppure perché se andate in montagna comunque avete bisogno di un po' di tempo per acclimatarvi. Oppure perché a volte si vanno a fare i ritiri per gli sportivi in montagna. Perché? Perché così si abituano alla maggior fatica data dalla riduzione della CO2. Poi, se la permanenza è prolungata, è chiaro che si mettono in atto dei meccanismi di compenso, cioè l'organismo, per esempio, se si accorge che per molto tempo la CO2 nel sangue è bassa, cerca di produrre più emoglobina, però questo ha bisogno di tempo. Per esempio, ci sono alcuni abitanti peruviani delle Ande che hanno valori di emoglobina altissimi, da doppio quasi. Questo vi spiega perché ai cardiopatici spesso non è raccomandata la montagna, proprio perché li costringerebbe a fare una fatica maggiore. Quindi, ipossia atmosferica. A quote superiori rispetto al livello del mare si riduce la pressione atmosferica, la concentrazione di ossigeno non cambia, ma riducendosi la pressione atmosferica si riduce la pressione di ossigeno nell'aria. E questo è un caso, diciamo, è una situazione in cui prevedibile, in cui non c'è una malattia della persona. L'apparato respiratorio di questa persona funziona perfettamente, è l'esterno che non va. Poi ci sono delle forme che insieme rientrano in quella che può essere definita l'insufficienza respiratoria, cioè un'incapacità dell'apparato respiratorio di mantenere gli scambi dei gas normali. I meccanismi che portano a insufficienza respiratoria possono essere di varia natura, ma in linea di massima i grossi meccanismi patogenetici sono due. l'ipoventilazione e l'alterazione del rapporto ventilazione-perfusione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per far arrivare ossigeno nel sangue io ho necessità innanzitutto di far entrare ossigeno nei polmoni. Cioè il primo passaggio, il primo meccanismo costituisce nella, è costituito dalla ventilazione. Io faccio entrare aria, aria diciamo che ha ossigeno e non ha anidride carbonica. In questo modo, mettendo aria fra virgolette pulita, io posso ripulire il sangue di anidride carbonica e buttarla fuori e far entrare nel sangue l'ossigeno. Ventilazione. Ma questo non è sufficiente a volte. Cioè, io posso far entrare aria nei polmoni, ma magari per un motivo X lo scambio di gas a livello degli alveoli e dei capillari non avviene. Affinché ci sia un adeguato scambio di gas è necessario che cosa? Da una parte che l'alveolo venga riempito di aria, dall'altra che quell'alveolo riceva del sangue. Perché se quell'alveolo con l'aria non riceve sangue, con chi scambia l'ossigeno e la CO2? Con nessuno. Quel sangue, se non va negli alveoli, come entra, così esce. Dall'altra parte, io posso avere degli alveoli che, nonostante sia entrata l'aria nel mio polmone, non ricevono l'aria perché sono chiusi. Pensate a un processo infiammatorio del polmone. Se io ho un paziente che ha la polmonite, con la polmonite si forma l'essudato e gli alveoli vengono riempiti di acqua, di edema. Quindi l'aria non ci può entrare. Se non ci può entrare, il sangue che arriva a quell'alveolo non si può né caricare di ossigeno né scaricare di CO2. Queste sono le alterazioni del rapporto fra ventilazione, cioè l'aria che entra nell'alveolo, e perfusione, cioè il sangue che perfonde l'alveolo. Se i due non sono accoppiati, lo scambio di gas non si verifica. Allora, da una parte io posso avere delle patologie che mi impediscono la ventilazione, cioè l'entrata di aria nei polmoni. Dall'altra posso avere delle patologie in cui il rapporto fra gli alveoli ventilati e quelli della loro perfusione è un rapporto alterato. Poi il blocco alveolo capillare è una forma antica, classica, ma tutto sommato rientra nelle situazioni in cui l'aria entra ma lo scambio è difficile, per esempio se la membrana alveolo capillare è una membrana più spessa del normale, allora siccome il passaggio è tutto per diffusione, la diffusione dell'ossigeno sarà alterata. L'ossigeno si muove nel corpo seguendo la legge della diffusione, per cui è importante la pressione con cui io spingo l'ossigeno, è importante la barriera che deve attraversare, è importante quindi anche il suo spessore, è importante la distanza che io devo raggiungere. Questo avviene a livello polmonare, ma anche a livello tissutale. Quindi, in queste prime forme di ipossie, per un motivo X, in qualche modo io ho una difficoltà a caricare il sangue con l'ossigeno, ho pochi piselli. Posso in qualche modo tamponare, a meno che non siano forme particolarmente gravi, come tampono in acuto. No, lasciamo stare ora le terapie. L'organismo cosa può fare per aiutare?
Intervento.
No? Può produrre, ma io di questo è una cosa che non avviene immediata, ha bisogno di tempo, è un compenso cronico. In acuto che posso fare?
In caso di ipossia.
Ipossemia. Che fa l'organismo? Iperventila, ma se stiamo ipoventilando come fai a iperventilare? Se hai un'alterazione del rapporto ventilazione-perfusione, sì, incominci a iperventilare. Incominci, è un primo compenso relativo. Aumenti la frequenza cardiaca. Perché? Perché così fai andare il treno più veloce. E infatti, quando voi troverete un paziente che respirerà male e che sarà quindi ipossierico, voi spesso cosa vedete? Che questo paziente da una parte ha dispnea e tachipnea, dall'altra lo vedete sudato, lo vedete con una tachicardia, a volte anche con una pressione alta, che sono nient'altro dei segni dello stimolo del sistema simpatico attivato dalla ipossemia. Il secondo tipo di ipossie è dato dalle ipossie da deficit di trasporto. In questo caso i piselli sono presenti nei vagoni, ma o mancano i vagoni, o se ci sono non funzionano. Quindi tutte le situazioni in cui l'emoglobina si riduce, o tutte le situazioni in cui l'emoglobina è patologica, per cui non riesce a legarsi all'ossigeno. Oppure tutte le situazioni in cui il treno va lento, ovvero di bassa gittata cardiaca. Allora, mettiamo che io ho una riduzione dell'emoglobina. Allora, questa riduzione può essere una riduzione acuta, è importante, o una riduzione minima o cronica. Per esempio, io ho una riduzione molto lenta dell'emoglobina. Che cosa fa il mio organismo? La PaO2 sta già a posto, né posso aumentarla più del necessario. Cerco, per compensare, di aumentare anche in questo caso la velocità del treno. I pazienti che tendono a essere anemici sono spesso tachicardici, oppure si dice quando un anemico c'ha il soffio, no? Perché il soffio non è nient'altro che in qualche modo l'espressione di un circolo un po' più rapido per compensare. È chiaro però che per riuscire ad aumentare la gittata cardiaca il volume generale vascolare deve essere normale, perché io se perdo emoglobina tendo a ridurre il volume vascolare, e riducendo il volume vascolare non riuscirei ad aumentare la gettata cardiaca. Ecco perché questo compenso avviene cronicamente, perché che succede? Si riduce un po' l'emoglobina, allora per esempio l'organismo incomincia a trattenere un po' più di acqua in modo da mantenere il volume inalterato e quindi permettere alla gittata cardiaca di aumentare. Se invece io ho un paziente che sta sanguinando in acuto e se il volume scende e la gittata cardiaca non riesce ad aumentare, a star dietro, ecco perché l'emorragia acuta è grave, gravissima, perché fra l'altro mi va a colpire due elementi che condizionano il trasporto dell'ossigeno: i vagoni e anche la velocità del treno. Poi ci sono le situazioni in cui il treno è lento e lì sono dolori, perché abbiamo visto che se uno ha un'ipossemia o un'anemia cronica, comunque il compenso io riesco ad averlo aumentando la gittata cardiaca. Ma se il treno di per sé va piano, come posso io aumentare il trasporto dell'ossigeno? La PO2 più di tanto non la posso aumentare, oltre 100 non posso andare di saturazione. L'emoglobina, ma l'emoglobina per formarsi ha bisogno di tempo, quindi in acuto non si modifica. È chiaro che quindi queste situazioni di riduzione di gittata cardiaca sono situazioni molto impegnative, tant'è che si parla di shock, cioè shock, situazioni in cui ho una riduzione della pressione arteriosa, della gittata cardiaca e del trasporto dell'ossigeno. Quindi situazioni in cui alla fine io ho ipossia. Terza possibile causa di ipossia. Proviamo a immaginare. Immaginatevi il percorso dell'ossigeno. Allora, prima la fabbrica non produceva bisogno, ora li produce ma non si trasporta. Ora produce bisogni, vengono trasportati ma
non vengono utilizzati.
Ma
la richiesta è maggiore.
Ma il mostro ha difficoltà a prenderli. Perché? Ridotta cessione di ossigeno ai tessuti. Quale può essere la situazione? Uno, nei tessuti c'è edema. Se c'è edema, la distanza fra i capillari e le cellule aumenta e quindi ci possono essere delle cellule che ora sono molto lontane dai capillari e in cui arriva troppo poco ossigeno. Oppure iperviscosità ematica, che è poi strana. Iperviscosità ematica spesso è legata al fatto che c'è molta emoglobina nel sangue. Quindi voi direste: oh cavolo, ma è la situazione migliore, c'ho molta emoglobina, c'ho molto ossigeno quindi da portare, perché io devo diventare ipossico? Perché se c'è molta emoglobina, il sangue diventa troppo denso e non riesce a, come dire, distribuirsi o fluire nei piccoli capillari, in modo che è uno dei motivi per cui il doping è vietato. Vietato non solo perché da un punto di vista sportivo eccetera, perché i ciclisti quando hanno più di 50 di ematocrito vengono fermati? Perché un ematocrito così alto rende il sangue molto denso e questo può favorire dei problemi, perché essendo denso il cuore, uno, deve far più fatica, due, nei piccoli vasi circola con maggior difficoltà. Quindi c'è, ma non riesce ad arrivare alle cellule. Terza situazione è quella del microcircolo che non funziona, situazione classica della sepsi, dello shock settico, cioè una situazione in cui per l'evento infettivo si ha un'attivazione dei sistemi coagulativi e infiammatori dell'organismo che fanno sì che i microcircoli, i piccoli vasi, tendano a chiudersi e a non ricevere flusso e quindi a non poterlo cedere ai tessuti. Quarta causa: ipossie da deficit di utilizzo. C'è l'ossigeno nel sangue, viene portato in periferia, viene ceduto alle cellule, ma le cellule non lo riescono a utilizzare. Tipico, per esempio, è quello che avviene di nuovo ancora dello shock settico, perché si ha una paralisi dei mitocondri con un meccanismo che è molto simile a quello dell'intossicazione da cianuro. Cianuro blocca gli enzimi mitocondriali, per cui l'ossigeno arriva ma non entra nella catena respiratoria e quindi non permette di formare ATP ed energia. Quinta causa, l'aveva detta lui prima, ma è una situazione, diciamo, abbastanza rara in clinica, è quella cioè in cui vi è un'aumentata richiesta di ossigeno. Una richiesta di ossigeno così alta che l'organismo non riesce a stabilire. Ma, ripeto, sono situazioni molto rare, situazioni di ipermetabolismo, che fondamentalmente non si incontrano quasi mai, ma che vengono comunque citate per completezza di ragionamento. Quindi, ridotto apporto, ridotto trasporto, ridotta cessione, ridotto utilizzo, aumento di richieste. Cinque cause potenziali di ipossia, che poi fra l'altro si possono fra di loro anche, come dire, combinare, non necessariamente il meccanismo è unico. Già per esempio nello shock settico abbiamo detto, da una parte c'è un deficit di cessione, dall'altra c'è anche un deficit di utilizzo, e poi magari ci può essere lo shock, un deficit di trasporto, e poi magari se lo shock settico è dato da una polmonite ci può anche essere un deficit di apporto, cioè diciamo i meccanismi tra di loro si possono sommare, combinare, diventare sinergici. Allora andiamo a vedere quella che è, diciamo, la prima causa di ipossia, cioè da deficit di apporto. Abbiamo detto, togliamo l'ipossia atmosferica, concentriamoci sull'insufficienza respiratoria acuta, che è una sindrome clinica caratterizzata, abbiamo già visto, da alterazioni che possono colpire o la ventilazione, che allora si chiama pump failure, o gli scambi alveolari, lung failure. In un caso avremo prevalentemente ipossemia, nell'altro caso all'ipossemia si associa anche l'ipercapnia, cioè l'aumento dell'anidride carbonica. Allora cominciamo a ragionare un attimo. Voi perché respirate? Perché, cioè, qual è lo stimolo che vi fa respirare? Lo scopo della respirazione qual è? Quello del cervello. Lo scopo della respirazione non è prendere l'ossigeno, è eliminare anidride carbonica. Voi, per un caso fortunato, riuscite anche a prendere ossigeno. Questo perché? Perché lo stimolo che vi fa respirare non è in prima battuta la riduzione dell'ossigeno, perché se no saremmo, voglio dire, magari anche alcuni minuti senza respirare, perché non è che l'ossigeno si riduce immediatamente, no? Se io faccio 4 respiri profondi, ho probabilmente una capacità di rimanere senza respirare per un minuto almeno, senza che l'ossigeno più di tanto si riduca. Ma anche se io comunque ho l'ossigeno, continuo a respirare, perché lo stimolo mi è dato dall'anidride carbonica che viene prodotta dalle cellule, arriva nel sangue, arriva nel liquor e dal liquor poi stimola i centri respiratori. E io quindi respiro, la butto fuori, la riduco e poi dopo qualche secondo si riforma, ristimola e io respiro di nuovo. L'ossigeno è uno stimolo a respirare o quando è molto basso, e allora abbiamo l'attivazione dei chemocettoni periferici, oppure quando l'anidride carbonica è così alta da addirittura bloccare lei stessa il centro respiratorio. Allora in quel caso è l'ossigeno, il basso ossigeno, che mi darà lo stimolo. Ma normalmente quello che mi regola il drive è l'anidride carbonica. Allora è ovvio che se io ho qualche problema di ventilazione, cioè di entrata e uscita di aria, da una parte l'ossigeno se ne andrà giù, dall'altra salirà la PCO2, perché non potrà essere lavata. E anche se sale, per i motivi che vedremo, non riesce comunque a stimolarmi un aumento della ventilazione stessa. Mentre nel caso della compromissione dello scambio, c'è cioè un problema alveolare, poiché l'anidride carbonica è molto più diffusibile dell'ossigeno, anche se c'è un problema a livello alveolare, comunque l'anidride carbonica riesce a passare, mentre l'ossigeno potrebbe non passare. Allora in quei casi io ho fondamentalmente ipossemia, perché l'alterazione dello scambio gassoso fa sì che l'ossigeno non passi, ma la CO2 comunque continua a essere all'interno. Chiaro che se poi io sono ipossiedico, un meccanismo di compenso che io utilizzerò sarà incominciare a iperventilare, no? Ma iperventilo, quando io iperventilo, cioè già respirando noi consumiamo ossigeno con i muscoli respiratori. Se io aumento la ventilazione, il consumo di ossigeno aumenta, ma io ho poco ossigeno, quindi è chiaro che in breve tempo si può stabilire una discrepanza tra le richieste dei miei muscoli respiratori e l'ossigeno che li sta arrivando. E allora i muscoli respiratori alla fine non ce la faranno più a stare dietro e vanno in fatica, cioè vanno in esaurimento muscolare. Quando vanno in esaurimento muscolare, a quel punto incominceranno a respirare di meno, ventilando di meno, meno aria entrerà e la CO2 a quel punto incomincerà a caricarsi. Quindi in una fase, diciamo, tardiva, questa lung failure potrà portarmi alle stesse alterazioni che mi aveva portato in una fase precoce la pump failure. Ma di partenza i meccanismi sono differenti e noi riusciamo a distinguere facendo un emogas arterioso, che per questo motivo è il, diciamo, lo strumento diagnostico più importante o fra i più importanti dell'insufficienza respiratoria acuta, perché mi permette di diagnosticare l'insufficienza respiratoria e mi permette anche di orientarmi su quello che possono essere le cause lung o pump failure, e poi si va a vedere. Quindi vediamo un pochino. Ventilazione, la quantità di aria che entra nei polmoni, o meglio che entra negli alveoli in un minuto. Quella è la ventilazione alveolare minuto, che è un po' come la gittata cardiaca, sempre il minuto è l'unità di tempo. Come calcolo? Calcolo moltiplicando il numero di volte che io respiro in un minuto, frequenza respiratoria, per la quantità di aria che entra ed esce dai polmoni per ogni atto. Se voi respirate 12 volte in un minuto e fate entrare mezzo litro di volume corrente, la vostra ventilazione minuto sarà più o meno di 6 litri. Il problema però qual è? Che di questa aria che entra nei vostri polmoni non tutta raggiunge gli alveoli, perché c'è una parte chiamata spazio morto che va a occupare le vie aeree dove non ci sono gli alveoli e quindi non partecipa allo scambio respiratorio, ed è una parte, come dire, fissa, obbligatoria. Oppure vi può anche essere una situazione patologica per cui questo spazio morto aumenta non solo perché c'è l'anatomico, ma perché si crea un nuovo spazio morto a livello alveolare. Cioè, se questo alveolo non riceve sangue, con chi scambia ossigeno e anidride carbonica? Con nessuno. Quindi è come se non partecipasse. Si comporta esattamente come si comporta l'aria nei grossi bronchi. Questo è lo spazio morto alveolare. Una situazione che normalmente è nulla, ma che in condizioni patologiche può venirsi a creare, e aumentando lo spazio morto mi riduce progressivamente la quota di ventilazione, cioè la quota di aria che effettivamente partecipa agli scambi gassosi, cioè mi porta alla fine a ipoventilare, no? Perché anche se io faccio entrare una quantità di aria normale, parte di quest'aria io non la riesco a utilizzare per lo scambio gassoso. Va bene, ci fermiamo 5 minuti.